Under Radio.
Oggi abbiamo fatto un cartellone su Fabio Geda dove abbiamo scritto tutte le cose che abbiamo trovato su internet, le domande che vorremmo porle e tutti i nostri pensieri sul libro. Nel mare ci sono i coccodrilli. Fabio Geda è nato nel 1972 a Torino, dove vive. Ha una laurea in scienze della comunicazione e ha lavorato come educatore per i servizi sociali. Nel 2010 ha scritto Nel mare ci sono i coccodrilli, che è il libro di cui oggi andremo a parlare.
Buongiorno, mi chiamo Feva Philip, ho fatto l'introduzione del libro che si chiama Nel mare ci sono i coccodrilli e ora che ve lo leggo. Nel mare ci sono i coccodrilli. Un bambino afghano di 10 anni che la madre, per salvarlo dai talebani e dalla morte, lascia da solo oltre la frontiera in Pakistan. Inizia così per Anatolak Bari un lungo e pericoloso viaggio di immigrazione che lo porterà infine ad approdare 15enne clandestino in Italia. E poi ho fatto i personaggi principali, che sono Anatolak Albari, e poi i personaggi secondari sono i genitori, specificamente sono mamma, fratello e sorelle Sufi, Daniele e Marco. Poi c'era Kakaraim, la signora che l'ha aiutata durante quando stavo in Grecia, il ragazzo italiano Bayama e il signore che l'ha aiutato durante quando l'ho portato nella chiesa a farli a pulirlo e dandosi da mangiare. Prima di tutto, quando leggevo questo libro non riuscivo a capire niente, poi l'ho riletto. Quando leggevo mi faceva piangere, perché il libro parla di un ragazzo che non mollava mai. Tutti questi viaggi che faceva non diceva mai di senso che ora basta, non voglio smettere di questi viaggi. Continuava sempre i suoi sogni, perché sapendo che alla fine avrebbe ottenuto quello che voleva. Il libro Nel mare ci sono i coccodrilli mi è piaciuto molto, perché, anzi, moltissimo, che mi veniva voglia di piangere, perché a differenza degli altri l'autore e il protagonista parlano insieme per raccontare una storia. Grazie.
Allora, parlando del libro che abbiamo letto, cioè Nel mare ci sono i coccodrilli, vi voglio far vedere il viaggio che ha fatto Enayat, che sarebbe il protagonista del libro. Ha iniziato dal suo villaggio Nava, che si trova in Afghanistan, e poi è arrivato in Pakistan, ha attraversato l'Iran, è arrivato in Istanbul, in Turchia, e poi è arrivato in Italia.
Il paese da cui parte Enayatullah è l'Afghanistan e il suo paese è Nava, una citazione del libro. La zona in cui vivevano, il distretto di Ghazni, è abitato da Zara, cioè afghani come me, con gli occhi a mandorla e il naso schiacciato, anzi un po' più piatto degli altri, più piatto del tuo Fabio, ad esempio i tratti della popolazione mongole. C'è chi dice che siamo i discendenti dell'armata di Genghis Khan, c'è chi dice che i padri dei nostri padri erano Koshani, gli antichi abitanti di quelle terre, i leggendari costruttori del Buddha di Babi Yan, e c'è chi dice che siamo schiavi e come schiavi ci tratta. Negli ultimi 7 anni sono arrivati in Europa più di 500.000 profughi afghani e nel 2017 più della metà delle domande d'asilo politico sono state respinte, e il pericolo più concreto per gli afghani è quello di dover ritornare nel loro paese di guerra. L'Afghanistan è un paese molto giovane dove tanti ragazzini partono per venire qua in Italia per scappare dalla guerra. I minori provenienti in via mare è diminuito dal 2011 al 2015. Molti di loro sono giunti in Italia per un'altra via, un percorso via terra attraverso Macedonia, Serbia, Ungheria, Slovenia e Italia. Sono andata a chiedere ai miei compagni cosa pensino del libro, queste sono le loro risposte. Patrick, penso che sia un bellissimo libro di un ragazzo che attraversa l'Afghanistan per arrivare in Italia da solo, lo consiglio a tutti.
Daniele, è un libro molto bello che parla di un ragazzo coraggioso che stimo.
Fevor, il mio commento? Il libro Nel mare ci sono i coccodrilli mi è piaciuto molto, anzi moltissimo, tanto che mi veniva voglia di piangere, perché a differenza degli altri, l'autore e il protagonista parlano insieme per raccontare una storia.
Valerio, è un libro molto bello e toccante.
Aurora, penso che sia molto bello e significativo e penso che sia molto bello quello che ha fatto la madre, perché è come se gli avessi dato una seconda vita.
Eleonora, penso che il libro sia bello, molto interessante, perché ci dà un insegnamento di vita.
Hilda, penso che il libro sia uno tra i libri più belli che abbia mai letto, molto appassionante e bello.
Patrizia, è interessante perché mi ha fatto conoscere un mondo che non pensavo esistesse.
Martina, penso che sia molto interessante perché un bimbo così piccolo sia così intelligente.
Valentina, questo è un libro, ma mi è piaciuto molto perché è emozionante e toccante.
Questo è il mio commento. Molti italiani giudicano gli emigranti senza sapere la loro storia e la loro motivazione del viaggio, la loro forza e la loro sofferenza. Questo libro lo porterà nel cuore sempre. E grazie a questo ho capito che davvero l'apparenza inganna e non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina.
Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti. Quindi, dato che è stato fatto veramente un bel lavoro con tutte quante le terze sul libro Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda, dato che abbiamo poco tempo, io lascio subito la parola a Fabio qualche minuto per parlarci di questo libro, perché poi ci sono delle domande e quindi poi direi di ascoltare anche quello che vogliono chiederti loro.
Allora, buongiorno, innanzitutto io ringrazio un sacco, vabbè, Emiliano, insomma, un po' per l'amicizia che ci lega e un po' per l'invito. Sono felicissimo di essere qua stamattina e di aver trovato questo spazio. Nel mare ci sono i coccodrilli, cosa posso dire per introdurre? Spero di non dire cose che brucino alcune domande, se lo dico, pazienza, voi mi rifate anche le domande, anche se io ho già risposto. È una storia vera, e lo sapete, ed è una storia che risale ormai a 18 anni fa, circa 20, è perfetto, perché nel 2010 io ho pubblicato il romanzo, dicevi giusto, io ho pubblicato il romanzo nel 2010, ma io ho incontrato Enayatollah nel 2007, 3 anni prima, e lui era da 3 anni in Italia, era arrivato nel 2004, quindi era partito nel 2000. Ok, il viaggio di Enayat dal Pakistan all'Italia attraverso l'Iran, la Turchia e la Grecia è durato 4 anni e lui aveva tra i 10 e i 14 anni. Quando sua mamma l'ha abbandonato a Quetta da solo, abbandonandolo come gesto in qualche modo per salvargli la vita nelle sue intenzioni, lui aveva 10 anni. Sapete anche che lui non sa esattamente quando è nato, perché dove lui è nato, nella provincia di Ghazni, sull'altopiano del Bamiyan, dove vivono gli Hazara, che sono un'etnia particolare dell'Afghanistan, non usano segnare esattamente il giorno in cui si nasce, in più più che altro è la stagione, l'anno, il momento. Fatto sta che lui non sa esattamente neanche adesso quanti anni ha. Lui ha un compleanno che è il 1° settembre e gliel'ha dato la questura il compleanno, nel senso che dovendo avere una carta d'identità, un documento, hanno deciso che il suo compleanno era il 1° settembre. Lui ha viaggiato per 4 anni, io l'ho incontrato nel 2007, l'ho incontrato ad una mia presentazione, perché io nel mio primo romanzo già avevo raccontato la storia di un ragazzino che viaggia e un giorno, come fosse oggi, mi mettono accanto questo ragazzo afghano che all'epoca aveva 17 anni, più o meno, in modo che lui raccontasse la sua storia vera, mentre il mio era un romanzo, era inventato, la sua era una storia vera. Un ragazzo rumeno che gira l'Europa per cercare suo nonno, che fa l'attore di strada. Allora lui viaggia tra Torino, la Germania, attraversa la Francia e poi il mio romanzo finiva in Spagna. E quindi, visto che c'era un po' questa similitudine, no, tra la storia che mi ero inventato e la storia vera di Enayatollah, lo chiamarono e io per la prima volta lo sentii raccontare la storia e mi innamorai. Mi innamorai follemente di come lui raccontava la sua storia, non della storia, che purtroppo è simile ad altre milioni di storie, ma di come lui la raccontava, perché era una storia estremamente dolorosa, ma lui riusciva a raccontarla invece sempre con leggerezza, sempre sorridendo, con gli occhi pieni di luce e la voce piena di speranza. E mi sono proprio innamorato della sua voce, che è quella su cui poi ho costruito il romanzo. Domande?
Come mai hai deciso di dare questo titolo al romanzo?
Allora, anzitutto, dare un titolo a un romanzo è sempre un gran casino. Nel senso che bisogna trovare un titolo, no, che piaccia, un titolo che sia buffo, un titolo che faccia venire voglia magari al lettore che lo vede in libreria di avvicinarsi, prenderlo in mano. Quindi cercavamo qualcosa che incuriosisse. Ora, nel mare ci sono i coccodrilli? No, nel mare non ci sono i coccodrilli, perlomeno non nel nostro mare, ok? Non so se lo sapete, ma in Australia ci sono alcuni coccodrilli che, scendendo lungo i fiumi, poi escono anche in mare aperto per alcune miglia. Ma in Australia, nel Mediterraneo, di coccodrilli non ce n'è. E allora l'idea è: cosa vuol dire? Cosa sono i coccodrilli nel mare? Quasi quasi ve lo chiedo io a voi. Vi siete fatti un'idea su che cosa possono essere i coccodrilli nel mare?
Penso che i coccodrilli sia i ragazzi, tipo gli immigrati, quelli che immigrano con, come si chiama, i gommoni, perché muoiono, cioè rischiano il proprio di morire, quindi penso che i coccodrilli rappresentano i ragazzi.
Io penso che indichi la pericolosità del mare.
Di tutte le difficoltà che hai affrontato.
Allora, devo dire che mi piacciono tutte le vostre ipotesi e sono tutte un po' vere, no? Fra l'altro, lo sai, guarda, è buffo questo, lo sai come si chiama sui giornali quando si fa un pezzo dedicato a qualcuno che è appena morto? Si chiama il coccodrillo, proprio incredibile. Quindi, come dire, è interessantissimo ciò che stai dicendo. Quindi il coccodrillo rappresenta i ragazzi che stanno morendo, oppure le enormi difficoltà, no? Il mare è il viaggio, la vita, l'avventura, i coccodrilli, no, possono uscire in qualunque momento e mozzicarti e quindi e anche magnarti proprio, voglio dire, no? Se... Però non ci sono i coccodrilli nel mare e quindi la faccenda è ancora più raffinata. Nella mia intenzione, i coccodrilli nel mare sono i pericoli sbagliati. Vi racconto un pezzo di libro che voi avete letto, ma ve lo ricordo. Quando Enayatollah, insieme a quei suoi quattro amici con cui ha lavorato a Istanbul, no, per guadagnarsi il passaggio in gommone dalla Turchia alla Grecia, si ritrova a un certo punto ad Ayvalık, che è di fronte a Lesbo, che è la più vicina delle isole greche, e il più piccolo si mette a piangere e dice che non vuole partire perché ha paura dei coccodrilli. E gli altri gli dicono: ma no, ma che dici, non far l'idiota, non devi piangere per questo, perché non ci sono i coccodrilli nel mare, no? Ma quando a un certo punto loro sono sul gommone in mezzo al mare, tra la Turchia e la Grecia, di notte, vi ricordate? Passa un traghetto in lontananza, il traghetto alza le onde silenziosamente arrivano sotto il gommone, a un certo punto il gommone sgroppa come un cavallo e uno di loro, che non sa che le onde sono pericolose, scivola in acqua e affoga. I coccodrilli, nella mia intenzione, erano questo. Erano i pericoli sbagliati. Cioè non c'è niente di più pericoloso di aver paura del pericolo sbagliato. Se noi sappiamo quali sono i pericoli, sappiamo riconoscerli. E questo mi ha ricordato molto quando io ero bambino. Succedeva una cosa buffa che io mi ricordo molto bene. Di notte io avevo paura del buio, dei mostri, dei fantasmi, del buio. E allora i miei genitori che cosa facevano? Mi mettevano una lucetta notturna, no? Che si mette nella presa, che fa un po' di luce nella stanza, e mi dicevano: Fabio, non esistono i mostri, non esistono i fantasmi, di questo non devi aver paura. Ma se continui ad andare in bicicletta come un deficiente, come facevi oggi in mezzo alla strada, prima o poi passa una macchina e ti spiana. Quello è un pericolo vero. Io da bambino facevo un sacco di cose pericolosissime. Non so, mi arrampicavo, no? Rischiavo di cadere, rischiavo di farmi male in continuazione. e non avevo percezione del pericolo, mentre poi andavo di sera in camera mia, che era il posto più sicuro della terra, avevo paura del buio. Ora, quando noi stiamo crescendo, spesso abbiamo paura delle cose sbagliate. Noi non conosciamo, quando stiamo crescendo, i pericoli della vita, in qualche modo. E chi ce li deve raccontare? Gli adulti. Gli adulti ci raccontano i pericoli. E cos'è che manca in questa storia? Gli adulti. Non ci sono adulti che viaggiano con questi ragazzi. Sono completamente soli. E questo è terribile. Noi adulti permettiamo che dei ragazzini così piccoli, da avere paura dei coccodrilli nel mare, che attraversino l'oceano, che attraversino i mari, che scalino montagne, che attraversino deserti, e questo per me è inconcepibile, insopportabile. Tutto questo complicatissimo ragionamento sta alla base del titolo.
Quando hai portato il primo romanzo alla casa editrice ed è stato accettato subito?
Ti dico la verità, sì, ma non lo dico perché mi sento un figo, ma perché è successo tutto in modo molto naturale. Ossia, attenzione, il primo racconto che io abbia mai scritto nella mia vita l'ho scritta a 16 anni, in terza liceo scientifico, perché io collaboravo con il giornalino della mia scuola. Avete un giornalino in questa scuola? Potreste farlo, è una bellissima esperienza fare un giornale scolastico. Io al liceo facevo parte della redazione del giornale scolastico e a un certo punto decidemmo di dedicare le due pagine finali a dei racconti. E per la prima volta mi trovai a dover scrivere un racconto. Io all'epoca amavo tantissimo la letteratura di genere, il fantasy, l'horror, ok? Draghi, goblin, mostri e soprattutto uno scrittore americano che si chiama Stephen King, che scrive romanzi horror. Avete presente It, il pagliaccio? Ecco, esattamente lui, esattamente quello che ha scritto It. E quindi scrissi un raccontino copiando spudoratamente King, e tipo che se non sbaglio c'era un cane che di notte andava in giro a sbudellare la gente, una cosa del genere, e pubblicai il mio racconto lì. Attenzione, 16 anni, ho pubblicato il mio primo romanzo a 34. Cosa ho fatto per 18 anni? Ho continuato a scrivere, ma non perché ero convinto poi di pubblicare un romanzo, ma perché mi piaceva talmente tanto usare le parole per capire il mondo, per impadronirmi della vita, per raccontare storie, e quindi a un certo punto, in tutti quegli anni, non ho mai fatto leggere niente a nessuno perché mi vergognavo, ero convinto di scrivere delle ciofecate pazzesche, e a un certo punto invece ho scritto quello che sarebbe diventato il mio primo romanzo, che quando ho finito di scriverlo ho pensato: non è un capolavoro, ne sono sicuro, ma ha una sua dignità. Mi sembrava che avesse una sua dignità e per la prima volta l'ho fatto circolare e poi l'hanno pubblicato. Quindi sì, ma perché prima ho scritto tanto prima di decidermi a espormi, ok? Forse è stato un po' quello il trucco.
Sai che fine hanno fatto i ragazzi dell'autostrada e la famiglia di Annaiatola?
Non abbiamo notizia di nessuno dei ragazzi che ha fatto il viaggio con lui. Nessuno. Sufi, il suo grande amico, no? Quello che ha lavorato con lui in Iran, i ragazzi con cui ha attraversato le montagne tra l'Iran e la Turchia, nessun tipo di notizia. Però mi pare ormai, otto anni fa, quando il libro era appena stato pubblicato, e Ayatollah si è rimesso in contatto, fra l'altro trovandolo su Facebook, quindi come dire, i social network servono a qualcosa, ogni tanto, anzi, anche spesso, con un ragazzo che aveva lavorato con lui. Vi ricordate quando lui lavorava in Iran, in quella fabbrica dove spaccava le pietre e poi giocava a pallone? Ok, con un suo compagno di squadra di quando giocava a pallone. E lui era riuscito a raggiungere la Norvegia ed era andato a vivere a Oslo. E quando noi siamo andati in Norvegia per la traduzione norvegese del libro, l'abbiamo incontrato. Siamo andati, senza dirgli nulla, senza avvisarlo prima, a trovarlo in un negozio in cui lui stava lavorando ed è stata una scena molto commovente, perché loro non si vedevano da tantissimi, cioè si erano lasciati i ragazzini in una fabbrica di pietra in cui si spaccavano la schiena in Iran e si erano ritrovati in Occidente con un sogno nella testa, una vita da vivere, bellissimo. stato l'unico ragazzo però che lui ha ritrovato.
Volevamo anche sapere se la famiglia, il fratello, la sorella, la mamma li avesse rivisti.
Allora, la faccenda con la famiglia è questa. Tutti sapete come finisce il libro, vero? Quindi non faccio spoiler se vi dico come finisce il libro. Quindi sapete che il libro finisce con la prima telefonata tra la mamma ed Enayatollah. Dopo quella telefonata ce ne sono state moltissime altre. Per tanti anni loro hanno continuato a sentirsi al telefono. Anzi, a un certo punto Enayatollah, allora, all'inizio faceva così. Nel villaggio in cui abitava la mamma c'era un solo telefono in un negozio, un telefono fisso. Quindi lui dava appuntamento alla mamma e telefonava a una certa ora in quel negozio dove la mamma stava aspettando la telefonata. Poi, grazie anche alla vendita del libro e quindi ai soldi che sono arrivati ad Enayatollah per il libro, e lui ha comprato alla mamma un cellulare e quindi si potevano sentire e parlare in qualunque momento. Purtroppo ormai 3 anni fa la mamma è mancata, era una donna anziana, ha avuto anche un po' un incidente, si è ustionata, è esplosa una bombola, lei si è ustionata, lì ovviamente gli ospedali non sono come i nostri e quindi le infezioni purtroppo se la sono portata via. Ma lei sappiamo che è morta sapendo che suo figlio aveva raggiunto una vita che mai nessuno dei due aveva immaginato sognare per il figlio. Fratello e sorella hanno vissuto lì in Afghanistan ancora fino all'anno scorso ed Enayatollah con i soldi guadagnati anche col libro ha aiutato fratello e sorella a comprare un negozio e quindi hanno fatto per molti anni, hanno venduto frutta e verdura per molti anni e hanno vissuto più che dignitosamente. Poi l'anno scorso la sorella si è sposata ed è andata a vivere in Pakistan, a Quetta, esattamente la città in cui la mamma l'aveva abbandonato 18 anni fa, ed il fratello ha ottenuto un permesso di lavoro per l'Australia. Quindi il fratello è arrivato, è andato in Australia, adesso vive a Melbourne e lavora in una fattoria, fa l'agricoltore, nel senso che fa il manovale in una fattoria. E la sorella è andata a vivere a Quetta. E cos'è successo? Visto che Enayatollah non è mai potuto tornare in Afghanistan perché non gli era permesso proprio, in quanto rifugiato politico, non gli era permesso ritornare nel suo paese, in Pakistan sì. E allora ad agosto dello scorso anno è andato in Pakistan per la prima volta dopo 18 anni, è tornato in quella zona e ha rivisto la sorella. Ha rivisto la sorella e stanno bene, anche se la situazione è comunque molto pericolosa lì ovviamente, però stanno bene.
Ha inserito nel romanzo tutte le vicende vissute da Enayatollah?
Certo, la domanda è, abbiamo scritto tutto? La risposta è, abbiamo scritto quasi tutto, nel senso che abbiamo tolto semplicemente delle cose che si ripetevano o che appesantivano la narrazione. Ma la cosa importante è che nulla di quello che trovate nel romanzo è stato inventato. Cioè non c'è un solo fatto di quella storia che noi ci siamo inventati. Dalla morte del maestro, che viene ucciso dai talebani perché vuole impedire che loro chiudano la scuola, ci sono luoghi della terra in cui la gente muore per il diritto di poter continuare a frequentare una scuola, ai vari pezzi del viaggio. Io ho inventato una cosa, i dialoghi, perché ovviamente Enayatollah non si ricordava le parole esatte dette in ogni situazione, ok? Lui mi raccontava più o meno cosa era successo e io sceneggiavo quello che lui mi raccontava, però lo sceneggiavo con lui che leggeva. E quindi lui un sacco di volte mi ha fatto cambiare le parole, le battute, le cose dette, perché diceva, no guarda Fabio, non è esattamente così che è andata, io forse ho detto più un'altra cosa qua, o comunque io non avrei mai detto questa cosa qui, e quindi io intervenivo, cambiavo, per cui sì, non c'è nulla di inventato e abbiamo levato solo cose poco importanti.
Scusa, signor Fabio, volevo chiederti se oggi Nagnate lavora. Che lavoro fa?
Cosa fa oggi Enayatollah? Allora, anzitutto, voi vi ricordate che appunto il suo più grande desiderio era cominciare subito ad andare a scuola e recuperare tutti gli anni che aveva perso. E non solo è andato a scuola e ha recuperato le scuole medie, ha fatto le superiori, si è diplomato al magistrale, ma visto che poi è uscito il libro, lui aveva ancora tempo di studiare e possibilità di pagarsi gli studi, si è iscritto all'università. E Ayatollah si è laureato l'anno scorso in scienze politiche. In questo momento sto ancora frequentando un corso dedicato alla cooperazione internazionale e il suo grande sogno è quello di lavorare appunto nella cooperazione internazionale. Voi sapete che ci sono alcune realtà, alcune agenzie, associazioni che lavorano in Occidente per permettere a paesi magari in via di sviluppo di migliorare la qualità della vita dei loro cittadini. Ecco, lui vorrebbe lavorare in questo mondo qua.
Qual è il rapporto oggi tra te e Ayatollah?
Guarda, è ancora un ottimo rapporto, nel senso che ci vediamo spesso, stiamo nella stessa città, andiamo a mangiarci una pizza, a berci una birra, facciamo due chiacchiere, no?
Perché hai deciso di raccontare la sua storia?
Perché ho deciso di raccontare questa storia? Perché ero molto stufo della superficialità con cui queste storie venivano raccontate dai media. Mi sembrava che quando i giornali o i telegiornali raccontassero queste storie le esaurissero, no? In 20 righe e che usassero dei modi di fare molto superficiali. E io volevo sinceramente invece andare più in profondità. Quando 10 anni fa ho cominciato a lavorare a questo libro non c'erano quasi libri che raccontassero, no? Queste storie intervistando questi ragazzi e quindi sentivo il bisogno di farlo.
Salve, volevo chiedere, ma quando sentivi la storia di questo ragazzo e quando lo scrivevi, non ti sei commosso? Nel senso, stando a posto suo, che avresti fatto?
La risposta è assolutamente sì. Mi sono commosso moltissimo, ho gioito con lui, ho pianto con lui, ma perché questo è il mio lavoro. Cioè, in quanto scrittore, se io non riuscissi a sentire dentro di me in modo potentissimo le emozioni dei personaggi che metto sulla pagina, non potrei trovare le parole, perché quelle emozioni si ricreino in te che stai leggendo il libro. Il mio lavoro come scrittore è esattamente quello di usare le parole come un guscio in cui rinchiudo delle emozioni che poi esplodono dentro la pancia del lettore, no? Quindi io dovevo percepire quelle emozioni e le ho percepite in modo fortissimo. Cosa avrei fatto io al posto suo? Sono molto sincero, non lo so. La mia vita è troppo diversa. Io sono nato nella parte più ricca del mondo, mentre quel mondo attraversava il suo più lungo periodo di pace e di tranquillità. Ho sempre avuto tutto quello che mi serviva per sognare una vita, immaginarla, conquistarmela. Io non mi sento in diritto di immaginare cosa avrei fatto io al posto suo. Quello che posso fare è umilmente ascoltarlo e rendermi conto che quelle vite esistono e che noi, me, io in prima persona, abbiamo il dovere di in qualche modo far sì che sempre meno persone debbano attraversare quello che ha vissuto lui.
Come è avvenuto l'incontro con l'Ayatollah?
Beh, è avvenuto proprio a quella presentazione del mio primo romanzo, no? Quello con il ragazzino romeno che gira l'Europa. Ed eravamo seduti entrambi allo stesso tavolo, no? Un po' come se a posto suo oggi ci fosse l'Ayatollah. Il pubblico, non erano ragazzi, era un pubblico di adulti, ha fatto a me delle domande sul libro e poi a lui sulla sua storia vera. E ovviamente quando lui ha cominciato a parlare io non sono più riuscito a dir niente, nel senso che quello che diceva lui era talmente potente, no? Che a me sembrava di aver scritto una sciocchezza.
Com'è il titolo dell'altro romanzo e di cosa tratta?
Allora, l'ultimo romanzo che oggi ho presentato si chiama Anime Scalze e parla di un ragazzo di 15 anni che vive in una famiglia a Torino, un po' in periferia, in un quartiere operaio, una famiglia con diversi problemi, e racconta un'estate in cui accadono molte cose, fra cui lui ritrova la mamma che era andata via di casa quando lui era piccolo. E questa è una cosa. Poi si innamora di una ragazza, e questa è un'altra cosa importantissima che avviene quell'anno. Ah, e scopre di avere un fratello minore, che non sapeva di avere, ok? Quindi sono tre cose che accadono tutte nella stessa estate. Questa è una storia completamente inventata. È proprio un romanzo puro, quindi, come dire, però attenzione, io queste storie le conosco bene perché ho fatto l'educatore per 12 anni, ok? Esatto. Quindi non è vera questa storia, ma assomiglia moltissimo a tantissime storie che io ho incontrato di persona.
Quante copie hai venduto?
Questo libro, cioè Nel mare ci sono i coccodrilli, in Italia ha venduto fra le 4 e le 500.000 copie. Quindi proprio molto, molto, molto. In 10 anni, cioè in 8 anni, non tutte in un anno solo. Ma proprio molto, molto. Nel senso che voi fate conto che in Italia, quando un libro vende 10-15 mila copie, come anche Emiliano ci può raccontare, è già, insomma, no? Dici, ah, ho venduto 10-15 mila copie, è già un gran successo. E averne vendute così tante è proprio una cosa speciale, ok?
Ma lei ha intenzione di creare altri libri, altri romanzi, o ha intenzione anche di creare altri tipi come horror, queste cose qua?
Allora, guarda, sono sincero, io sto già allargandomi in qualche modo in generi letterari un po' diversi da questo, ad esempio. A giugno esce l'ultimo capitolo di una saga che si chiama Berlin e che racconta una storia proprio, non dico horror, ma poco ci manca, perché è ambientata a Berlino negli anni 70, dopo che un virus ha ucciso tutti gli adulti. E quindi a Berlino Ovest ci sono soltanto ragazzi, bambini, ragazzini, adolescenti che continuano a vivere, finché a un certo punto il virus, quando loro diventano adulti, uccide anche loro. E quindi è una storia molto simile a quelle, no? Che io leggevo quando ero ragazzino, ed è una bellissima esperienza per me aver scritto questa saga, perché è una saga, sono 6 libri proprio, e continuerò anche a fare libri così, sì. Continuerò a fare romanzi di genere per ragazzi e poi invece romanzi più per tutti, per adulti, più seri, con storie vere, alle volte, dipende.
Hai visto questo libro, l'ultimo libro che ha appena fatto, che è della saga? A dire il vero è simile a un film, come le descrive lei, ma volevo chiedere se questo libro ha un lieto fine come questo, così la posso comprare e leggerlo.
La saga Berlin, sì, assolutamente un lieto fine. Guarda, uno può decidere come vuole, no, di far finire i suoi libri, però c'era un grande scrittore americano, si chiama John Cheever, scriveva racconti nel Novecento. Lui diceva, più o meno, io so che nella vita gli aerei cadono, le navi affondano e i minatori vengono sepolti dai crolli delle miniere, ma nei miei racconti gli aerei atterrano, le navi ritornano in porto e i minatori vengono estratti vivi dalle macerie delle miniere. Cosa vuol dire? Voleva dire, io lo so che nella vita alle volte il male vince. Io lo so che nella vita alle volte le cose non vanno come vorremmo, ma perlomeno nei miei racconti io faccio andare le cose come voglio. Ecco, io mi ritrovo abbastanza in questa cosa qua. Mi piace sapere che alla fine della mia storia, per i miei eroi ci sarà sempre un po' di speranza. Quindi sì, c'è sempre un po' di speranza alla fine di tutte le mie storie.
Qualcuno gli ha mai proposto di fare un film su questo libro?
Assolutamente sì, e anzi il film è in produzione, ed è in produzione ormai da un sacco di tempo, perché il cinema è una roba molto complessa. Pare che il prossimo anno dovrebbero davvero girarlo, ma io ancora non ci credo finché non lo vedo, perché tutto è già cominciato e tutto si è già fermato almeno 4-5 volte, quindi vediamo. Se capiterà sono contento e sono curioso, anche perché io non ho lavorato assolutamente al film, quindi sono curioso di vedere cosa succederà.
Avrei un'ultima domanda da fargliela sia all'autore che al professore. Come si sente essere uno scrittore che, sapendo alla fine che ha scritto un libro che va, nel senso, va più comprato, ti sentirai commosso, felice che ti nominano.
Rispondo alla tua domanda rispondendo anche alla sua domanda di quanto hai guadagnato, che me lo sta chiedendo da 20 minuti, ma quanti soldi ci hai fatto? Allora, il mio successo è stato semplicemente poter fare questo mestiere. Si guadagna molto poco da ogni libro venduto, un euro, meno di un euro alle volte a libro, ok? Però se vendi 500.000 copie in 10 anni, hai fatto magari 50.000 euro all'anno, giusto? Peccato che noi siamo in due, io e Enayat, e io ho diviso tutto a metà con Enayat. Per cui metti che da questo libro ho fatto 25.000 euro all'anno, è stato il mio stipendio. Poi ho fatto altre cose, cioè è il libro che mi ha permesso semplicemente tutti gli anni di guadagnarmi da vivere raccontando storie. Questo è il rapporto che ho io con il successo. Se c'è proprio una cosa di cui non mi interessa niente, essere riconosciuto per strada, no, essere invitato chissà dove a fare chissà cosa, mi piace poter fare questo mestiere. Finché pubblicare libri mi permetterà di fare questo mestiere, io sarò felice.
Concluderei ringraziando Under Radio, perché c'è Under Radio qui, la radio di Save the Children, che, come dire, ci ha permesso anche di fare qualcosa di ulteriormente utile e diverso per questo incontro. Ringraziare la prof Braga, la prof Le Fosse, la prof De Filippis. Fabio Geda è venuto qui come scrittore e, come ci ha detto in alcuni passaggi, il suo essere scrittore è anche il frutto di un lavoro che ha portato avanti per più di 10 anni nei confronti dei minori, nei confronti di ragazzi che avevano bisogno di un aiuto da parte degli adulti, perché una delle cose più belle che sono state dette oggi è che gli adulti non devono lasciare i ragazzi in difficoltà quando hanno bisogno, ed è un'esperienza di lavoro che Fabio ha fatto per 12 anni e che continua a fare attraverso i suoi libri. Questo è molto importante e per questo lo ringraziamo.
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.